possiamo riconoscere che è un grande privilegio il fatto che siamo potuti venire qui alla presenza del Signore per adorarlo, per ringraziarlo, per veramente adorarlo per quello che Lui ha fatto nelle nostre vite. E stavo riflettendo come questa società, la società soprattutto degli ultimi tempi, sia sempre di fretta, è vero, non c'è mai tempo di fare niente. Vediamo le persone si alzano al mattino, lavorano, vanno al lavoro, vediamo le persone che poi la sera tornano a casa e così via. È un ciclo continuo, tutti i giorni, sempre di fretta. E vediamo che riflettevo come l'uomo in generale segue il proprio cammino, segue l'uomo in generale sempre la propria via. E questo lo vediamo soprattutto, io prendo i mezzi per andare a lavoro, lo vediamo sulle metro, vediamo tante persone che sono concentrate a prendere la metro per andare dove, appunto per dire, devono andare per dire al posto di lavoro, devono andare a fare una commissione e le vediamo le persone proprio concentrate che vanno risolutamente verso la propria destinazione seguendo la propria via. E in generale l'uomo, possiamo dire così, vive la propria vita seguendo la propria via, seguendo il proprio cammino, credendo, pensando che sia quello giusto. E la parola del Signore ci dice in Proverbi, cosa ci dice? Che c'è una via che all'uomo sembra diritta, sembra giusta, ma non lo è, perché questa via conduce alla morte. E anche, diciamo, nel gergo normale, diciamo, si sente spesso dire, questa persona, questo mio amico, ha preso la via del proprio padre, ha preso la via dei genitori, per dire, parlando di un lavoro, parlando anche per dire di amici, quell'amico lì ha preso una via sbagliata e si è perso. E lo stesso vediamo anche nel libro dei Re, in Prima Re. Al capitolo 15 leggiamo per dire del figlio di Geroboamo che disse che questo Nadab prese la via del proprio padre, facendo ciò che era male agli occhi del Signore. E questa mattina vogliamo vedere cosa dice la Scrittura a proposito. Vediamo proprio, prendiamo tutti insieme il libro di Geremia al capitolo 6, leggeremo i versetti 16 e 17. Geremia capitolo 6, i versetti 16 e 17. È molto bello come inizia questo versetto 16 e dice: Così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. È molto bello questo passaggio qua, questo versetto 16 che abbiamo letto. Inizia proprio così. Così dice il Signore. No, vediamo che non sta parlando un uomo, vediamo che non sta parlando una persona normale, una persona ma anche importante, magari un anziano, ma dice così dice il Signore. Possiamo dire così dice il creatore dei cieli e della terra. Così dice colui che ha in mano la tua vita, che ha il potere sulla tua vita, colui che ti ha dato la vita. E secondo me a volte questa frase, questo passaggio lo sottovalutiamo un po'. È vero, perché quando parla il Signore a volte non ascoltiamo tanto, soprattutto sia parlando di credenti, sia parlando di non credenti. E vediamo l'atteggiamento invece che aveva il popolo di Israele quando ascoltava la parola. In Seconda Cronaca, per dire, dice che tutto il popolo stava in piedi davanti al Signore, quindi ascoltava la parola in modo solenne, non si distraeva. E così Neemia al capitolo 8 dice che quando fu aperto il rotolo, quindi della legge, tutto il popolo stava in piedi ad ascoltare. Cosa ha da dirci il Signore questa mattina? Cosa ha da dire il Signore questa mattina? Un messaggio importante. Dice, proprio in maniera molto chiara, fermatevi sulle vie, domandate dove sia la buona strada, quali siano i sentieri antichi, e dice, incamminatevi per essa. E poi c'è un risultato. Voi troverete riposo alle anime vostre. E questa mattina quindi vogliamo chiederci dov'è la buona via, dov'è la buona strada. Ma prima di vedere questo bisogna anche capire, chiederci quante vie esistono e anche A proposito di questo, il Signore ci dà la risposta nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo al capitolo 7, che possiamo leggere tutti insieme. Matteo 7, leggeremo i versetti 13 e 14. Quindi sostanzialmente questa mattina vedremo due vie. Matteo al capitolo 7, versetto 13 e 14 dice, versetto 13, entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Quindi è molto chiaro, no? Ci sono due vie principali che hanno direzioni totalmente opposte, quindi sono due vie opposte tra di loro. Abbiamo appunto la via spaziosa o la porta larga, e poi dall'altra parte abbiamo la via stretta, la porta stretta e la via angusta o la via stretta. E vogliamo proprio vedere insieme questa mattina cosa significa entrare per la porta larga e la via spaziosa, e vogliamo anche vedere invece cosa significa entrare per la porta stretta e per la via angusta. Vediamo quindi insieme appunto cosa significa tutto questo, cosa significa entrare per questa via spaziosa. Un sinonimo di questa via spaziosa può essere la via dei peccatori, di cui ci viene parlato al Salmo 1. E quindi camminare in questa via spaziosa, entrare in questa via spaziosa, significa camminare seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo la via di questo mondo. Leggiamo Efesini al capitolo 2. Vi faccio un po' sfogliare, ma vogliamo mettere gli occhi per vedere in che direzione andavamo, in che direzione sta andando l'uomo. Efesini al capitolo 2 dice: Dio ha vivificato anche voi, a versetto 1, Efesini 2 dice: Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Quindi abbiamo letto: seguendo l'andazzo di questo mondo. Che cos'è l'andazzo? È un modo di camminare sbagliato, è un modo di camminare che non va bene, un modo di camminare che non piace a Dio. E chi cammina nella via spaziosa segue questa via, questo andazzo, quindi l'andazzo di questo mondo. Sappiamo molto bene che il mondo illude, soprattutto oggi a maggior ragione, illude l'uomo che, per dire, il peccato non esiste, illude l'uomo che va tutto bene, che in fondo tutti quanti saremo salvati, che non succederà nulla, non c'è nessun giudizio. E in questa via spaziosa tutto sembra bello, non devi rinunciare a nulla. Mi sono fatto un'immagine di questa via spaziosa e mi veniva in mente in Genesi al capitolo 10, quando Lot vide l'intera pianura del Giordano, quindi Sodoma e Gomorra, l'intera pianura che era irrigata fino a Soar, intera pianura dove c'era abbondanza, dove c'era ricchezza. E un po' è questa via spaziosa, no? In cui tutto è possibile, si può fare tutto, non bisogna rinunciare a nulla. Ma vediamo che Sodoma e Gomorra erano dei grandi peccatori davanti al Signore. E l'uomo che cammina quindi per questa via è colui che esclude Dio, colui che dice: Dio non c'è. Quindi chi è questo tipo di uomo? La Bibbia lo chiama uno stupido, la Bibbia lo chiama uno stolto. E ancora, come ho detto prima, camminare per la via spaziosa significa camminare per la via dei peccatori, significa camminare per una via senza obiettivi. Obiettivi celesti, ma solo obiettivi terreni. E ancora Proverbi ci viene in aiuto al capitolo 5, quando parla della donna adultera, al versetto 8, che dice che i suoi passi scendono nel soggiorno dei morti e, cosa dice ancora? E non sa dove va. Quindi l'uomo senza Dio è un uomo senza obiettivi celesti, è un uomo che va un po' alla rinfusa, in questa via spaziosa, provare tante cose, è vero? In questa via ci sono tanti percorsi, tanti sentieri che si possono percorrere, che all'uomo sembrano dritti, sembrano giusti, ma conducono, poi vedremo dove conducono, alla perdizione. E ancora in questa via spaziosa ti puoi concentrare sulle cose che ti piacciono di più, è così che fa l'uomo, no? Si può dedicare e consacrare la tua vita al lavoro, ai parenti, alla famiglia, allo sport, a tutto ciò che ci piace. Non devi fare rinunce in questa via spaziosa, perché tutto è concesso. È una via in cui non bisogna fare particolari sforzi, ma è una via in cui io posso soddisfare le mie inclinazioni. È vero, apparentemente sembra una via bella, una via in cui tutto è permesso, ma in Matteo abbiamo letto chi entra in questa via. Al versetto 13 abbiamo letto che molti entrano per essa. Quindi tante persone entrano in questa via. Perché entrano in questa via? Perché è una via popolare, no? Diremmo al giorno d'oggi una via molto trafficata, quindi la fanno tutti. Quante persone infatti dicono: ma fanno tutti così? Che male c'è se io faccio questa cosa, se io faccio quest'altra? E in questa via, come ho detto prima, ci sono molte attrazioni. È vero, è una via che sembra molto appetibile. E così vogliamo, lo leggo io per brevità, Giacomo al capitolo 1, quando parla della concupiscenza. Vediamo questa via. Qualche risultato di questa via. Giacomo 1, versetto 14 dice: e invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Quindi abbiamo visto che la concupiscenza, che poi quando ha concepito partorisce il peccato, attrae e seduce l'uomo. Quindi la via spaziosa è una via con tantissime attrazioni, si può fare quello che si vuole. Sembra tutto molto appetibile, come ho detto prima, e in Ebrei 11:25 ci ricorda, parlando di Mosè, che il peccato ti sembra al momento che ti faccia godere, ti faccia piacere. Infatti dice che Mosè rifiutò appunto tutti i privilegi, rifiutò di godere i piaceri del peccato per breve tempo. Quindi il peccato, ripeto, sembra appetibile, sembra bello, questa via spaziosa, che bello, in cui tutto sembra possibile. Ma in questo modo, infatti, l'uomo crede di poter gestire la propria vita. In questo modo l'uomo pensa di fare quello che gli piace, ma non è così. Infatti in Tito, al capitolo 3, versetto 3, dice che eravamo schiavi del peccato. Sembra che questa via ti possa far fare quello che vuoi, ma la realtà è un'altra. La realtà è quella di essere schiavo di questa via, schiavo di questo peccato, schiavo di questa via che ti nasconde la vera realtà. E infatti, cosa succede nella società di oggi? Ma come sempre è successo all'uomo senza Dio? Succede quello che succedeva ai tempi di Noè, che come ai tempi di Noè, ognuno prendeva moglie, si andava a marito, si mangiava, si beveva e la gente non si accorse di nulla, perché questa via spaziosa giorno dopo giorno andava sempre più al baratro. E così sta andando la società di oggi, e così sta andando la tua vita, anche se magari non te ne accorgi. Se pensi che vada tutto bene, che non ci sia niente da cambiare nella tua vita, significa proprio che questo modo di pensare, questa via spaziosa ti sta anestetizzando, che ti stai illudendo che va tutto bene. Ma vediamo che c'è una triste realtà. Questa via spaziosa, prima o poi, che tu lo voglia o no, conduce alla perdizione, e alla perdizione eterna. Quindi vediamo che per le nostre azioni c'è sempre una conseguenza, c'è sempre un prezzo molto alto da pagare. Vediamo che quindi questa via è ingannevole. Satana infatti vuole che l'uomo si distragga con i suoi hobby, vuole che l'uomo si distragga con tutto ciò che non è Dio, affinché l'uomo dica: domani, adesso non ho tempo, affinché l'uomo non possa pensare al domani, non possa pensare al dopo la morte. E quindi sembra tutto rose e fiori, ma in realtà questa vita, questa via spaziosa, alla fine ti presenta il conto. E Galati, capitolo 6, versetto 7, dice molto bene: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Quello che l'uomo ha seminato, quello pure raccoglierà. Cosa contestualizzando un pochettino, potremmo dire quello che l'uomo ha inseguito, la via che l'uomo ha inseguito, quello pure otterrà. Cosa hai perseguito su questa terra? Hai lavorato 20.000 ore al giorno per avere una ricchezza sulla terra? Va bene, ma sappi che Dio ti dice che di non farti tesori sulla terra. Hai fatto tante buone azioni per perseguire la pace nel mondo? Sappi che questa non è la vera pace. Quindi hai lottato in vano, perché la vera pace la dà solo Gesù. Ma vediamo la cosa bella di questo messaggio, che Dio avvisa. Dio avvisa. Quanti anni sono che stai ascoltando la parola del Signore? Quante volte pensa che magari tu sei venuto, no, alla presenza del Signore senza nel senso di malavoglia, di controvoglia, ma quelle sono state tutte occasioni in cui tu hai potuto ascoltare la parola del Signore. E mi sto rivolgendo appunto a quanti ancora non hanno fatto questo passo, ma anche ai figli di credenti. Quante volte hai ascoltato la parola dai tuoi genitori, in casa, alla scuola domenicale? Quante volte? Quelle sono state tutte occasioni in cui tu hai potuto ascoltare. E bisogna riflettere su questo messaggio. Perché l'Ecclesiaste ci ricorda, che dice: rallegrati pure, o giovani, nei giorni della tua gioventù. Ma giovane si fa per dire, ma è rivolto a tutti. Ma ricordati, dice, che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Vediamo che Dio non costringe nessuno, però ti avvisa. E questo dovremmo ringraziare il Signore, che ci ha avvisati anche noi un giorno. E ancora andiamo avanti, quindi abbiamo visto qualche caratteristica di questa via spaziosa, ma vogliamo ancora vedere cosa significa entrare per la porta stretta e per la via angusta. Cosa significa? Significa incamminarsi per la giusta via. È un sinonimo di salvezza, un sinonimo di conversione, di ravvedimento, che significa tornare indietro, cambiare strada, è un sinonimo di quindi conversione. E per entrarci in questa porta stretta, in questa via angusta, quindi angusta significa scomodo, una via che non tanto facilmente ci si riesce a entrare, bisogna fare delle rinunce, perché andare al Signore, convertirsi, è una scelta personale. Non lo può fare tua moglie, non lo può fare tuo marito, non lo possono fare i tuoi genitori e nemmeno i tuoi figli lo possono fare, ma è una scelta personale. E ripeto, una via angusta e scomoda. Perché? Perché quando ci si entra dentro bisogna stare attento a dove si mette i piedi. Perché? Perché quando ci convertiamo forse potremo essere presi in giro perché non facciamo come gli altri. Probabilmente saremo perseguitati, conosciamo di nazioni in cui c'è la persecuzione. Probabilmente non saremo visti di buon occhio. E quindi è una via scomoda, una via angusta. Vediamo che Gesù predica la verità. Non predica un Vangelo della prosperità, che ti converti andrà tutto bene, no, è vero. Ma appunto, come abbiamo ascoltato e ascoltiamo tante volte, chiunque vuole seguirmi, chiunque vuole venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua, dice Gesù. In questa via stretta ancora, non sono ammesse distrazioni, quindi non mi posso portare il mio passato. Non sono ammesse distrazioni, in quanto bisogna concentrarsi sugli obiettivi spirituali. Se nella via spaziosa dovevamo concentrarsi su tutte cose che non erano Dio per non pensare a Dio, su questa via stretta Dio vuole che noi ci concentriamo ad andare avanti sempre di più, ogni giorno nella santificazione, ogni giorno ad avvicinarci sempre di più a Lui. E leggiamo infatti, lo leggo io, in Ebrei 12, che dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. E anche questo poi vedremo molto velocemente. Quindi vediamo che in questa via stretta, in questa via, dobbiamo alleggerirci di tutto ciò che non piace a Dio, dobbiamo alleggerirci di tutto ciò che rappresenta il nostro passato. In questa via, e per seguire questa via, noi dobbiamo distinguerci. E io mi chiedo questa mattina, prima me, mi distingo, oppure nel senso non si vede la differenza rispetto a quelli che camminano nella via spaziosa? Significa distinguersi perché, e lo vediamo anche un esempio molto bello, i primi cristiani come venivano chiamati? Il movimento dei primi cristiani veniva chiamato la nuova via, perché era una via differente, una via diversa, una via che aveva altri obiettivi. Seguivano un'altra strada. E che come il salmista possiamo dire anche noi, il salmista nel Salmo 119 disse: ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. E questa mattina ci chiediamo: dove siamo orientati? Verso il lavoro, verso la famiglia o sempre di più verso il Signore? E ancora vediamo in questa via angusta, in questa via stretta, chi ci può entrare? Gesù dice molto chiaramente che pochi sono quelli che la trovano. Quindi chi entra? Chi è disposto a rinunciare a se stesso, chi è disposto a rinunciare al passato. Ci ricordiamo del giovane ricco, quando Gesù gli disse: lascia tutto, vendi tutti i tuoi beni che hai ai poveri e seguimi. Ma lui, rattristato della risposta, se ne andò, perché non era disposto a fare questo passo, non era disposto a lasciare la sua via spaziosa che gli permetteva di fare quello che voleva. E infatti Gesù ancora oggi incoraggia ad entrare per questa via dicendo: sforzatevi di entrare per la via stretta, ci dice Luca al capitolo 13. Vuol dire: con tutte le tue forze impegnati a capire e veramente non prendere alla leggera questo messaggio. E ancora, tornando a noi credenti, abbiamo anche una grande responsabilità, noi che stiamo seguendo questa via stretta. In Ezechiele, al capitolo 3, dice di avvisare l'uomo ad abbandonare la sua via malvagia. Ci parla questo di evangelizzazione, ci parla questo di far vedere la differenza. E ancora qui vogliamo chiederci questa mattina: lo faccio? Lo facciamo? Oppure lo prendo alla leggera, oppure mi sono convertito perché è solamente un altro modo di pensare, ma in realtà non è cambiato più di tanto. Quando vediamo l'uomo che si sta perdendo, che sta andando per la via malvagia, per la via spaziosa, per la via della perdizione, cosa faccio io? Me ne disinteresso? E questo ovviamente è prima di tutto a me. E infine vogliamo vedere, e vogliamo darci anche una risposta, chi è questa via? Questa via chi è? E lo sappiamo, in Giovanni 14 al versetto 6 ci dice che Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Quindi chi è questa via? È Gesù. Ma un'altra cosa bella che ho scoperto, in Ebrei al versetto 10, lo leggo sempre io, Ebrei al capitolo 10 al versetto 19, dice, sempre parlando di Gesù: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina. Quindi cosa vediamo? Che Gesù è la via ed è lui che ha inaugurato questa nuova via ed è lui che dobbiamo seguire come esempio. Abbiamo letto prima in Ebrei che dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù. Non dobbiamo fissare lo sguardo su un anziano che, sebbene possa avere una rilevanza non da poco conto, non dobbiamo fissare il nostro sguardo sui fratelli, sebbene magari ci possano essere di incoraggiamento, ma la Bibbia ci dice che il nostro sguardo deve essere fisso su Gesù. Lui che ha percorso per primo questa via angusta e scomoda. Lui che ha percorso, che ha fatto un po' da apripista. E anche per questa via vogliamo chiederci: dove ci porta? Dove ci sta portando questa via stretta? Questa via ci porta alla vita, abbiamo letto al versetto, se non sbaglio, 14 di Matteo. Ma affinché noi questa via ci possa portare alla vita, è stato necessario che qualcuno pagasse un prezzo. Questo prezzo che ha pagato il Signor Gesù sulla croce, come abbiamo letto. Che abbiamo libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per mezzo di quel sacrificio. E cari fratelli, questa mattina ancora vogliamo incoraggiarci, voglio incoraggiarvi a seguire questo cammino, perché questo è un cammino in cui noi non siamo soli, è vero. Gesù prima di andarsene disse che io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. E ancora un esempio velocissimo, in Giosuè capitolo 3, quando il popolo di Israele doveva attraversare il Giordano, e Giosuè disse attraverso il Signore, che l'arca doveva essere, l'arca quindi che ci parla della presenza del Signore, doveva andare avanti di circa un chilometro rispetto a loro, perché disse, perché quella via non era stata mai calpestata, perché il popolo di Israele non aveva mai attraversato il Giordano, era una via che non avevano mai intrapreso prima d'ora. E anche noi viviamo giorno per giorno in una via che magari a volte non sappiamo che decisione prendere, ma il Signor Gesù ci dice che Lui è con noi. In Isaia 48,17 ci dice che è Lui che ci insegna la via da seguire per il nostro bene. E ancora concludo con un'esortazione dell'Apostolo Paolo in Filippesi, che dice: soltanto continuiamo a camminare per la stessa via, andando avanti, non scoraggiandoci, è vero, e stando attenti veramente a come ci conduciamo. E quindi questa mattina, ancora di fronte al pane e vino, possiamo fare? Possiamo adorare il Signore, perché Lui ci ha aperto questa nuova via. Lui ci ha aperto questa via che, sebbene possa sembrare stretta, sebbene possa sembrare angusta, porta alla vita. E concludo dicendo a quanti stanno invece percorrendo la via spaziosa: cosa rispondi oggi a questo messaggio? Cosa rispondi oggi a questo messaggio che ti vuole portare riposo? E preghiamo che tu non possa rispondere come ha risposto il popolo di Israele, che disse: no, noi non ci incammineremo per questa via. E veramente che il Signore ci possa benedire e ci possa aiutare in questo cammino quotidiano. Amen.
Amen. Allora, chiamo fratello Massimo a presentare i singoli.